Negli Stati Uniti gli italiani si stanziarono soprattutto in grandi agglomerati urbani della costa atlantica e dunque negli stati del New England. Molti sbarcarono a New York, dove andarono a vivere a Manhattan, a Brooklyn, nel Bronx, nel Queens, ma nuclei consistenti furono presenti anche a Filadelfia, Chicago, New Orleans, San Francisco e in California. Al primo dopoguerra, l'immigrazione italiana negli Stati Uniti si caratterizzò per essere prevalentemente maschile, anche se, come abbiamo già visto, ci furono donne migranti che raggiungevano i mariti, soprattutto a partire dall'inizio del Novecento. Italiani e anche una parte delle italiane lavoravano nelle fabbriche di abbigliamento e anche nelle fabbriche tessili del New Jersey, del Massachusetts. Gli uomini lavoravano nelle aziende di costruzioni, nella manutenzione di ferrovie e fognature, nello scavo di tunnel, nello scarico portuale e nell'edilizia. Nella costruzione e manutenzione di ferrovie spesso lavoravano con laborers, lavoratori cinesi. Inoltre, gli italiani erano una quota importante dei lavoratori di sigari a Tampa, in Florida, e una parte importante, come accennato, lavorava nelle miniere di carbone. Fino agli anni 20, quindi dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, gli italiani mantennero una scarsa tendenza ad integrarsi. Avevano difficoltà nell'apprendimento della lingua inglese e non erano propensi ad acquisire la cittadinanza statunitense. Spesso pensavano infatti, e lo facevano, di tornare nel loro paese di origine non appena migliorata la situazione economica propria e delle loro famiglie. Negli Stati Uniti creavano comunità monoetniche, solo italiane, e anche nelle grandi città tendevano a creare quartieri solo italiani che venivano definiti Little Italies. Bisogna anche sottolineare come gli italiani, l'emigrazione italiana negli Stati Uniti abbia avuto caratteristiche diverse da quelle da quella di altri gruppi etnici. Sostanzialmente le diversità dell'emigrazione italiana sono le seguenti. Gli italiani e le italiane erano molto più analfabeti quando arrivavano negli Stati Uniti rispetto ad altri gruppi etnici che avevano un tasso di istruzione superiore. Due, era un'emigrazione prevalentemente maschile, al contrario di altri gruppi etnici, e c'era una grandissima emigrazione di ritorno. Cosa vuol dire? Che gli italiani, più degli altri gruppi etnici, tendevano a rientrare nel paese di origine dopo alcuni anni di permanenza negli Stati Uniti. Si calcola che fino alla Prima Guerra Mondiale gli italiani siano tornati nel loro paese di origine per il 60%. Sia gli italiani che gli altri gruppi etnici arrivavano negli Stati Uniti grazie al sostegno di reti migratorie, quelle che venivano chiamate, definite chain migration, che spingevano gli immigrati a raggiungere parenti e amici che si erano già stabiliti oltreoceano. Quindi arrivavano negli Stati Uniti attraverso il richiamo di conoscenti, amici e parenti che scrivevano loro come negli Stati Uniti si vivesse molto meglio che in Italia, anche se la situazione lavorativa era per alcuni di loro durissima, così come la situazione abitativa. Il mito dell'America fu fondamentale nell'esperienza degli immigrati, ma la realtà era molto diversa, appunto. Considerate che le navi migranti che arrivavano dall'Europa facevano sbarcare gli immigrati nell'isolotto di Ellis Island, un isolotto di fronte al porto di New York, dove gli immigrati e le immigrate venivano sottoposti a esami medici e psicologici per accertare che fossero idonei ad entrare nel paese. Molti, anche solo se soffrivano di malattie cutanee o malattie agli occhi, venivano rimandati immediatamente negli Stati Uniti. Rimandati, scusate, in Italia o in Europa, e non riuscivano a sbarcare negli Stati Uniti. Quindi quelli che venivano considerati possibilmente, non sicuramente contagiosi, non venivano fatti sbarcare e venivano rimandati nei paesi di origine. La maggior parte degli immigrati abitava nelle città. Sono tassi molto inferiori coloro che decisero di vivere nelle zone agricole e lavorare nel campo dell'agricoltura. I migranti della fase dell'immigrazione di massa di cui stiamo parlando furono fortemente discriminati perché venivano considerati non white, venivano cioè considerati indesiderabili perché non adatti ad integrarsi nel tessuto sociale statunitense. E negli Stati Uniti furono messe in atto una serie di misure restrittive che colpirono prima gli asiatici nel 1882, fu infatti varata una legge che era il Chinese Exclusion Act, la legge per l'esclusione dei cinesi, che impediva l'immigrazione legale dalla Cina. E nel 1907 il Gentleman Agreement ridusse fortemente l'immigrazione dal Giappone, ma anche gli immigranti che venivano dall'Italia e da altri paesi dell'Est Europa venivano considerati non white, come vi dicevo, e dunque si cercava di limitarne l'immigrazione. Ai primi del Novecento tre erano sostanzialmente le posizioni dei tecnici dell'immigrazione rispetto a queste grandi ondate immigratorie. C'erano cioè dei modelli diversi che si scontravano tra loro. Uno dei modelli era quello della anglo-conformity, cioè l'idea che i migranti dovessero conformarsi a un modello anglosassone. Il secondo modello era quello del melting pot, che vuol dire crogiolo, vuol dire fusione tra elementi diversi. Secondo la teoria del melting pot, tutti i gruppi etnici diversi si sarebbero fusi in un nuovo tipo di cittadino o cittadina americani. Il terzo modello era quello invece dell'integrazione, e cioè la possibilità per gli immigrati di integrarsi accettando ovviamente alcuni valori e modelli del paese ospitante, ma mantenendo alcune caratteristiche e tradizioni del paese di origine, quindi nel rispetto comunque dei modelli culturali del paese di origine. promotori di questa ultima posizione, cioè quella relativa all'integrazione, erano i social workers, cioè gli assistenti sociali e soprattutto gli assistenti sociali donne, che crearono, a cominciare da una grande e famosa donna americana, Jane Addams, crearono in molte città industriali degli Stati Uniti quelle che vennero chiamate le settlement houses, che erano luoghi, centri dove gli immigrati trovavano accoglienza, classi di inglese, luoghi dove potevano lasciare i loro figli per andare a lavorare e ricevevano anche educazione, alfabetismo e classi di cittadinanza americana. Se gli industriali e i grandi proprietari delle industrie americane avevano necessità di manodopera immigrata, l'opposizione alla nuova immigrazione fu molto forte. Si svilupparono infatti, fino dalla fine dell'Ottocento, molti gruppi favorevoli alla abolizione dell'immigrazione e alla sua restrizione. Uno dei più noti di delle più note di queste organizzazioni nativiste era la Immigration Restriction League, cioè la Lega per la restrizione dell'immigrazione, nata a Boston nel 1894. Ma ci furono molti altri gruppi di questo tipo. Fu sulla spinta di queste organizzazioni contrarie all'immigrazione che nel 1917 fu varata la prima legge di restrizione dell'immigrazione. Il Congresso, infatti, degli Stati Uniti approvò quello che veniva chiamato il Literacy Act, la legge sull'alfabetismo. Era una legge che impediva l'ingresso negli Stati Uniti agli individui di almeno 16 anni che non sapevano leggere e scrivere nella propria lingua madre. E era pensata proprio per gli immigrati dall'Europa meridionale orientale che erano prevalentemente analfabeti. Ma queste leggi di restrizione si accentuarono dopo la Prima Guerra Mondiale e nel 1921 e nel 1924. Nel 1921 la legge che venne chiamata Quota Act, cioè che prevedeva una limitazione percentuale dei migranti, stabilì che ogni gruppo etnico potesse entrare negli Stati Uniti per una percentuale pari al 3% degli entrati nel paese nel 1910, che era stato un anno di picco in rialzo dell'immigrazione. Nel 1924 un nuovo Quota Act, una nuova legge di restrizione dell'immigrazione, stabilì che la percentuale dei gruppi immigrati dovesse essere solo del 2% e in relazione alla quantità alla numerosità dei gruppi etnici per ogni gruppo etnico immigrati negli Stati Uniti nel 1890, cioè secondo il censimento del 1890. Questi Quota Act vennero abrogati soltanto nel 1965, durante la presidenza del democratico Lyndon Johnson. Ciò nonostante, gli Stati Uniti sono rimasti un paese di forte immigrazione, e nel secondo dopoguerra, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale, i flussi migratori sono ripresi nonostante le leggi di restrizione, e a partire soprattutto dagli anni 70 del Novecento sono arrivate negli Stati Uniti nuovi gruppi di migranti in maniera consistente, soprattutto gli asiatici, vietnamiti, laotiani, cambogiani, coreani e anche ispanici provenienti soprattutto dal Messico. A tuttora gli ispanici costituiscono la maggior parte degli immigrati, diciamo, recenti negli Stati Uniti, e molti di loro sono immigrati illegali, con cui la attuale presidenza Trump sta combattendo, perché fino al primo momento del suo insediamento il presidente Trump nel 2016 ha posto la chiusura dell'immigrazione e il rafforzamento del muro che divide gli Stati Uniti con il Messico come uno dei principi fondanti del suo slogan, che è America First, cioè quindi prima di tutto l'America e gli americani, e quindi ha denunciato la possibilità che gli immigrati costituiscano ovviamente una concorrenza non accettabile dagli americani sul mercato del lavoro. Naturalmente la storia dell'immigrazione negli Stati Uniti è molto complessa, è stata molto complessa fino ad oggi. Ci si interroga molto su cosa significhi a tutt'oggi far parte di un gruppo etnico e cosa significhi essere in maniera identitaria e sentirsi in maniera identitaria appartenente ad un gruppo etnico, perché è ovvio che l'identità etnica non è un fattore immobile. L'identità etnica, per quanto in parte preservata, cambia nel momento in cui si decide di vivere in un paese altro. Quindi l'identità etnica è qualcosa che si modifica e si ricontratta completamente e continuamente nel corso del tempo nell'ambito della società in cui si è deciso, per le più varie cause, di immigrare. Quindi l'etnia come qualcosa di mobile, non fisso, non stabilito, che cambia nel corso del tempo.